Oggi abbiamo il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno a te.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Fabri, uno spaccato, un commento tuo su questi giochi olimpici, su come ci stiamo muovendo, su quelli che sono dei risultati eccezionali, ovviamente al netto di quelle che poi sono le differenze con gli USA, chiaramente nel medagliere non potevamo ambire al primo posto, ci mancherebbe, però ci sono tante medaglie che non avremmo mai immaginato, una su tutte quella di Jacobs, che non avremmo mai immaginato di poterci sentire al collo, no? E abbiamo notato, ieri ne parlavo con Jacobelli, che gli inglesi e gli americani non l'hanno presa benissimo, eh.
Beh, innanzitutto vedi il mio volto, mi sto alzando praticamente tutte le notti per lavoro, per seguire le Olimpiadi, quindi sono un cadavere, primo. Per fortuna un cadavere felice, perché mi sto divertendo tantissimo, credo che sia una delle edizioni più divertenti per l'Italia, non mi interessa se a livello di squadre non siamo andati, diciamo così, benissimo, però tantissime soddisfazioni da sport che ricominciamo a conoscere ogni 4 anni. E per quanto riguarda Jacobs, io mi tengo l'emozione, il resto non mi interessa. Oggi lui ha risposto, ha detto giustamente: non perdo neanche tempo per dire qualcosa circa queste polemiche, vado dritto per la mia strada, ed è una strada veramente molto interessante.
Molto, 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 molto interessante, che sicuramente poi, che ti posso dire, un'ulteriore carezza che stiamo avendo dopo la vittoria all'Europeo, no? Perché vuol dire che è veramente un magic moment da parte dei colori azzurri nello sport. Eppure io ricordo tutte le polemiche attorno allo sport nel periodo del lockdown, attorno al calcio, e devo dire che fortunatamente poi le cose sono state gestite anche dagli atleti bene. Io ti voglio chiedere una cosa: questi atleti degli sport che hanno meno riflettori, cosa bisogna fare per far sì che, spente le luci delle Olimpiadi, non si spengano le luci sugli atleti e su queste discipline che poi dopo finiscono in ultimissimo piano, come poi è anche normale che sia, perché c'è uno sport nazionale che è più seguito, che è il calcio, però ci vorrebbe anche maggiore equilibrio, no? Anche da parte nostra, mettiamoci anche noi, chiaramente.
Ma sì, sicuramente anche noi, però è ovvio che noi siamo filocalciofili, lo siamo sempre stati. Chiaramente con le grandi imprese comunque lasci un segno. Una ragazzina che ha visto Testa fare medaglia di bronzo nella box, magari gli viene voglia di fare, di provare a fare pugilato. Stessa cosa vale per il taekwondo. Quindi io direi che comunque il fatto di andare a podio aiuta il movimento, magari lo allarga un po' di più. Purtroppo, per quanto riguarda l'aspetto mediatico, c'è spazio per poco interesse, e quell'interesse solitamente è il calcio, quindi da quel punto di vista si può far poco.
E andiamo a questo punto proprio sul calcio. Io voglio subito chiederti se ti ha stupito la situazione in casa Inter con la cessione ormai vicina di Lukaku al Chelsea. 130 milioni è vero, 55 dei quali però dovranno andare al Manchester United, un ingaggio pazzesco, quasi raddoppiato per Lukaku. L'Inter che, dopo aver perso Hakimi, dopo aver perso, ci auguriamo che possa recuperarlo per motivi più drammatici, Eriksen, dopo aver visto la fuga di Conte, perde l'attaccante che in 2 anni le ha consentito di fare 50 gol. Che messaggio è?
Ma no, allora, innanzitutto nessuna squadra in questo momento potrebbe mai rinunciare a 130 milioni, cioè, ma anche una società sana, secondo me, diventa complicato, perché sono veramente tanti tanti soldi, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo. Quindi da questo punto di vista metto le mani avanti e dico che qualunque squadra avrebbe fatto quel tipo di ragionamento, sempre che arrivi la fumata bianca.
Però
la cosa che non mi piace
la cosa
che non mi piace è che secondo me l'Inter ha sbagliato a livello di comunicazione, perché adesso avrà contro tutti i tifosi. Secondo me dovevano essere molto più chiari. Sembrava una cessione e siamo tranquilli, in realtà no, e probabilmente questo scatenerà i tifosi nerazzurri, giustamente, perché loro si aspettavano che andasse in questa maniera, ovvero ne sacrifichiamo uno per salvare gli altri. Invece no, ne sacrifichi due e uno è praticamente mezza anima dell'Inter, l'altra mezza anima era Conte, quindi non c'è più l'Inter.
Esatto, ma io ti aggiungo una cosa però alla riflessione che fai tu. Giusto dire, davanti a certe cifre non puoi non accettare. Però è altrettanto vero che c'è, ti faccio una differenza. Ma questo perché? Perché io credo che sostanzialmente, ne parlavo prima ieri con l'Apo De Carlo, io non credo che Marotta, Ausilio e la dirigenza dell'Inter sia d'accordo con le mosse della proprietà, Zhang.
No, sono d'accordo con te.
Esatto, perché credo che allo stesso tempo la Juventus, nello stesso periodo storico, ha rifiutato, e questo lo sappiamo, un'offerta di oltre 100 milioni per Chiesa, quindi ha avuto la forza di rifiutarla, nello stesso momento in cui ha fatto una ricapitalizzazione di 400 milioni. Poi qua apriamo un'altra parentesi della gente che...
Però è un po' diverso, cioè sia per una questione di età, sia per il fatto che la Juventus è un progetto di rinascita, è un progetto vincente. Cioè, mettiamoci anche nei panni di Lukaku, che si vede il suo allenatore, suo davvero, che se ne va. Hakimi che se ne va. L'Inter che ha difficoltà a comprare un esterno, quello del Cagliari, per 2 milioni. E beh, se sono Lukaku, un paio di dubbi me li faccio venire sul fatto che forse questo non è più un progetto vincente.
Per questo è un segnale sbagliato che comunque dai, perché se a quel punto gli dici, guarda, io comunque di fatto sì, sono 130 milioni, 55 dei quali li devo dare allo United, quindi sono 75, non sono più 130. È vero, 55 non li devo dare in un unico esercizio, ma in più esercizi, quindi nel frattempo con quello che prendo sistemo quelle che sono le mie perdite, eccetera. Però poi che messaggio dai accettando questa offerta, che poi tra l'altro non è neanche un'offerta netta? È un messaggio che dai alla squadra anche negativo? Cioè puoi anche a questo punto il Barella di turno, il Brozovic di turno.
Quello. Ma infatti è il messaggio che è stato sbagliato sin dall'inizio. Bravo. Cioè io credo che bisogna, ormai nel calcio moderno bisogna capire che i tifosi capiscono perfettamente quello che uno dice e se lo ricordano. Poi sai, con i social network, con internet, tutto resta. L'Inter ha sbagliato, la società ha sbagliato in maniera importante, perché doveva essere chiarissima: siamo messi malissimo, noi non vogliamo vendere a determinate condizioni e dobbiamo ridurre drasticamente la qualità della nostra rosa. Però dovevi dirlo, adesso diventa difficile giustificare solo con la cessione a livello economico l'addio di Lukaku. Certo, ripeto, 130 milioni, secondo me nessuna squadra avrebbe mai detto di no, per età, per condizione, per tutto. Però l'Inter si è comportata male, la società, ma d'accordissimo con te, Marotta e Ausilio mai avrebbero fatto lasciare partire Lukaku, sempre che parta, perché io non sono ancora così convinto.
Ma secondo me oramai con quell'offerta che ha ricevuto nel momento
lo so, però sai,
poi sai il Chelsea,
non lo so, il mercato mi ha stupito tante volte.
Questo è vero,
non lo so, voglio capire anche perché alla fine Lukaku andrà via. Cioè lo fa per salvare l'Inter, lo fa perché l'hanno preso in giro, lo fa perché guadagna più soldi di là,
per rivincere verso il Chelsea,
dice la verità, quindi
sì, può essere anche una questione di rivalsa verso il Chelsea, che quando era ragazzo non aveva creduto in lui, quindi dice: torno qua, vi dimostro chi sono, non solo torno a suon di milioni, quindi vuol dire che voi mi pagate a peso d'oro per riavermi pagando il vostro errore di valutazione, vengo e incasso, vinco e amen. Io non so, ci sono veramente tanti perché dietro questa cessione, però
tanti.
Ci sono anche tanti messaggi, ce li andiamo a sentire. Fabrizio, c'è un primo audio, vai Giorgio Sorani, faccelo ascoltare.
Buongiorno a tutti, ciao. Sono Sandro da Genova, tifoso interista, molto amareggiato per la vendita di Lukaku, anche se ancora non c'è l'ufficialità, ma penso, volevo soprattutto dire che mi sembra che dopo che la Superlega, il progetto Superlega sia fallito, i cinesi se ne stiano andando a gambe levate. Che ne pensate voi?
Che non è un ragionamento sbagliato. E tra le altre cose, allora, Grealish 117 milioni al City, ok? Se va in porto Lukaku al Chelsea sono 130 milioni. I 65 spesi dal Paris Saint-Germain, che è vero ha preso Wijnaldum, Donnarumma e Sergio Ramos a zero, ma gli ha fatto anche ingaggi pesanti, 75 milioni in 3 anni soltanto a Sergio Ramos, non parliamo di Donnarumma e di Wijnaldum. Il fair play finanziario di fatto è fallito, Fabrizio. La Superlega anche, però a questo punto la Superlega diventa uno strumento per rimettere un minimo di ordine nei guadagni dei grossi club, e i cinesi possono essere andati via, perché da quello che poteva essere un grande guadagno della Superlega, vedendo che era fallita, dice: allora io vado via.
Sì, sì, assolutamente, ne sono convinto. Cioè loro facevano conto sui soldi della Superlega, per rimettersi in sesto. Essendo naufragata nel giro di 48 ore, hanno iniziato davvero a pensare a come salvare la baracca, ma soprattutto a come salvare se stessi. Io credo che queste eccezioni, City, Paris Saint-Germain, Chelsea, in generale le squadre inglesi più il Paris Saint-Germain, siano un vero grande problema per il calcio. Perché tutti continuano a parlare di limitare i costi, di risparmiare, di non avere più spese folli, e invece questi vanno nella direzione opposta. E quindi dove sono tutti quelli che dicevano il calcio è del popolo? Sono spariti, perché il calcio è degli inglesi più il Paris Saint-Germain.
Esatto, esatto. E questo va assolutamente risistemato, Fabrizio, perché altri, vedi, molti dicono, certo. Stamattina qualcuno mi obiettava e diceva, vabbè, ma qual è la novità? Cioè, e questo è un pensiero che per la verità dice anche Tancredi Palmieri in certe occasioni. Dice, un tempo erano le italiane che potevano spendere, spendevano e nessuno diceva niente. Adesso possono spendere gli altri ed è uno scandalo. Il problema qual è? Che mentre prima non c'era il fair play finanziario, quindi chi aveva più soldi,
esatto,
spendeva.
Quella è la differenza.
E tutto sommato, vabbè, cioè, se il concetto deve essere quello, io ho più soldi, spendo. Non mi mettere i paletti.
Però non togli e il Paris Saint-Germain comprerà 7 squadre.
Capito? A quel punto lo togli però, perché anche i club che invece devono fare i salti mortali per rispettare quei paletti che ci sono o non ci sono, che sono più complicati da rispettare quando non hai uno Stato alle spalle con i quali fare delle operazioni collaterali che ti permette di far risultare una spesa piuttosto che un'altra, allora è là che togli la disparità, no? Già c'è una disparità perché io c'ho 20 milioni di soldi più di te. Se tu mi metti anche un paletto per cui io quei soldi che ho per spenderli devo rispettare determinate cose, e allora c'è una disparità che diventa ancora più ampia. E di qui, secondo me, anche il concetto della Superlega.
Ma infatti è esattamente così. Se non ci fosse la Superlega, io non avrei nessun problema ad accettare il fatto che questo è il periodo degli inglesi più il Paris Saint-Germain. C'è stato il Milan di Berlusconi, che ha speso come voleva, c'è stata l'Inter di Moratti, per certi versi la Juventus, Barcellona, Real Madrid, però se mi metti fair play finanziario io faccio fatica a capire perché il Manchester City, perché il Paris Saint Germain, perché il Chelsea. Ma il Chelsea lo capisco un po' di più perché comunque vende anche bene, però tante altre eccezioni faccio fatica a capirle.
Certo.
Allora va bene tutto, se va bene tutto, però basta parlare del calcio, che è una questione di tutti, è una questione di pochi, e quei pochi hanno i soldi.
Sì.
Cioè il prossimo anno il Chelsea, se prende Lukaku insieme al Manchester City e al Paris Saint-Germain, è la squadra favorita per vincere la Champions League. Cioè è normale, ma è chiaro che è così.
Certo, sono d'accordo. E molti scrivono, guarda, sto provando a raccogliere un po' tutti i messaggi, li leggo tutti quanti d'un fiato, così poi passiamo anche al prossimo argomento. Si parla anche della cessione di Lautaro, vi risulta? Io quello che penso è che sia Lautaro che Barella, a questo punto, se arriva un'offerta, possono abbandonare una barca che sembra sia affondando. E qui torniamo al messaggio iniziale, no Fabrizio?
No, beh, però non credo che
tu dici svenderesti
l'Inter possa sbaraccare completamente, cioè nel senso a un certo punto verranno messi dei paletti. È chiaro che Lautaro non rinnoverà, almeno non fin quando ci sarà questa proprietà in queste condizioni, e poi vediamo chi arriva al posto di Lukaku, perché comunque anche lì sarà un messaggio ai tifosi, perché se mi prendi Zapata, certo non è Lukaku, però comunque mi dai un segno. Se mi prendi, che ne so, per non dare torti a nessuno, Ken, qualche dubbio me lo faccio che sarà una stagione, diciamo così, di sofferenza. Già l'Inter non è più la favorita al titolo nel momento in cui ha salutato Conte. Poi se mi perdi Hakimi e Lukaku,
crolli un po'.
Non vedo proprio l'Inter lottare per lo scudetto.
Poi dicono Lukaku va via perché ha capito che l'Inter sta smobilitando e potrebbe cedere anche a Lautaro. Questo concetto qualcuno lo ha riportato anche ad Antonio Conte, dicendo quando Antonio Conte andò via non andò via perché sarebbe andato via Hakimi, ma perché aveva fiutato barra capito, o magari l'aveva anche saputo, che c'era nei piani la cessione anche di qualche altro big, uno tra Lautaro e Lukaku, e quindi ha detto sai che c'è, me ne vado io prima. Io, sei d'accordo su questo o non lo credi?
Guarda, l'hanno massacrato, io l'ho detto sempre e lo ribadisco, cioè Conte ha accettato l'Inter con un piano ben preciso. Nel momento in cui il piano è cambiato, Conte ha tutto il diritto di dire no signori, a queste nuove condizioni a me non va bene.
Certo.
Poi tutti questi discorsi, non è legato alla società, non gli interessa niente della maglia, segue solo i soldi, sono tutte boiate. Conte, se l'Inter avesse continuato nel suo piano originale, sarebbe rimasto.
Sì, sì.
Non è questione di maglia, di colore, no, no, di no, anima, di soldi. È proprio una questione che Conte segue determinati concetti, sia dentro che fuori dal campo. Nel momento in cui gli hanno detto, guarda che noi dobbiamo ridurre, io non sto qua per lottare per un posto in Europa League. E lo capisco, cioè nel senso, l'avrei fatto anch'io.
Ti leggo due messaggi, uno di Antonio da Pesaro, l'altro da Stefano da Londra. Antonio dice, l'Inter ha più di 1 miliardo di debiti, se volete vi mando i dati, solo i 375 milioni dei bond lussemburghesi. Vabbè, questo non c'è bisogno, ieri ne abbiamo parlato a lungo con l'Apo, spiegando anche che i dati vanno letti tutti, non soltanto quelli delle perdite. Però dice, è una situazione finanziaria drammatica, secondo me rischia veramente di andare in Serie D, non è una provocazione, questo mi sembra... sinceramente,
no, quello
eccessivo.
No, perché a un certo punto i tifosi si faranno sentire e Suning sono sicuro che a un certo punto dovrà cedere.
Per forza.
Dovrà cedere, cioè vendere la proprietà e perderci dei soldi.
Esatto.
Però attenzione, sulle perdite voglio essere chiaro perché è un discorso che esce spesso.
Bravo.
Allora, se sei così bravo nei numeri, vai a vedere quanto perde il Barcellona.
Esatto.
Eppure il Barcellona cosa fa? Rinnova Messi.
Non va in Serie D, e ciò comunque nella quarta serie.
Quindi
spagnolo.
Nel senso, questo discorso non può valere solo per le squadre italiane, perché se no, se vale solo per le squadre italiane, allora facciamo un campionato a parte e non partecipiamo alla Champions League. Barcellona, Real Madrid, lo stesso Liverpool, sono squadre con tante perdite. Che l'Inter ne abbia di più o di meno non mi interessa, ma sono tutti in perdita. E lo sarebbe anche il Paris Saint-Germain, anche il Manchester City, se non avesse dietro una proprietà che non ha limiti, sì, di cassa. Quindi, veramente, vale per tutti il discorso. Vale. Non si può fare solo un ragionamento sull'Inter, perché in questo momento è in difficoltà maggiore rispetto alle altre.
A proposito della Spagna, c'è poi da dire però, Fabrizio, che lì CVC ha investito 2,7 miliardi di euro nella Liga Spagnola. Ecco, qui c'è un'altra disparità, come vengono gestiti i diritti TV in Italia e come sono gestiti altrove. Lì saranno soldi che potranno permettere probabilmente ai club spagnoli di rifiatare laddove sono in sofferenza, di acquistare laddove possono acquistare, quello anche fa un po' tutta la differenza. Ma qui torniamo sempre al discorso della Superlega, che permetterebbe una distribuzione diversa degli introiti che arriverebbero in una manifestazione disegnata per avere più appeal e più vendibilità.
Ma guarda, noi come italiani siamo soliti toccare il fondo prima di riprenderci, no?
Sì.
Anche a livello sportivo. Pensiamo, non siamo andati ai mondiali e poi abbiamo vinto l'europeo. E credo che varrà la stessa cosa a livello socio-economico e anche socio-economico sportivo. Cioè, secondo me noi dobbiamo arrivare proprio al punto zero, al momento in cui non possiamo fare nient'altro, e solo in quel momento ci agitiamo e troviamo una soluzione, e solitamente la soluzione è buona. Quindi io mi aspetto che ad un certo punto la FIGC o comunque la Lega o magari insieme troveranno la maniera per rilanciare il calcio italiano nella giusta direzione. È solo una questione di tempo.
Certo.
Certo, dà fastidio questo periodo perché gli altri si stanno muovendo e noi no. Però quando ci muoviamo noi, ci muoviamo bene.
Ti leggo il messaggio di Stefano da Londra, poi ci sono due audio che ti faccio ascoltare e poi un'altra domanda, un altro argomento che voglio toccare insieme a te. Se non vinci, il brand non cresce. Per vincere bisogna investire su leader e calciatori di qualità, avere dirigenti top. Tutto questo non succede con i conti sempre esatti. Non esiste in Premier League squadre senza debiti. Zhang non sa che cos'è lo sport. Spero che la mia Inter trovi presto una proprietà seria. Stefano da Londra, secondo me tocca un tasto giustissimo. Non puoi costantemente dire l'importante è che io ho il bilancio in regola, perfetto, in attivo, e allo stesso tempo crescere. Il famoso rischio d'impresa, no? Che si accollano i grandi club che fanno magari anche quel passettino più lungo della gamba, che in questo caso poteva essere no, io rinuncio ai 130 milioni, ma tengo Lukaku, perché con Lukaku c'ho una possibilità in più di vincere in Italia e magari fare qualche passo in più in Europa. Più in là vado in Europa, più guadagno, più cresce il brand, più metto da parte i soldi e magari il bilancio lo sistemo non con la cessione dei grandi giocatori che poi mi depotenzia la squadra, ma con quello che i grandi giocatori mi permettono di guadagnare sul campo. È un po' questo, no, il discorso che si aspettano i tifosi.
Però c'è una piccola differenza, cioè nel senso, bisogna sempre pensare che Suning, quando è arrivato all'Inter, davvero si poteva comprare il mondo. Poi però in un certo punto dovete considerare che i cinesi, soprattutto lo Stato cinese, è diverso dal nostro, con tutte le difficoltà che abbiamo noi, chiaramente.
Certo.
A un certo punto là hanno detto il calcio non è più prioritario e Suning è entrato in un vortice in cui non è più riuscito ad uscirne. Cioè Suning è stato obbligato a guardare i conti, prima non li avrebbe mai guardati. Cioè nel momento in cui gli hanno detto basta, non è più strategico il calcio, hanno dovuto guardare i conti perché sono cinesi. E da quel punto di vista, io ci lavoro tutti i giorni lavoro, i cinesi sono così. Nel momento in cui una cosa non rende, non è più strategica. E la sfortuna dell'Inter è che il gruppo Suning è diventato proprietà nell'Inter proprio nel momento in cui a livello cinese il calcio non è diventato più un asset. Per quello hanno smesso di crederci, ma non è che non capiscono di calcio. Capiscono perfettamente di calcio, sapevano cosa volevano fare, però a un certo punto lo Stato gli ha detto guarda, non ci interessa più, e lì si è fermato tutto. È già un miracolo che ha vinto lo scudetto, Io l'ho già detto, è stato un miracolo perché hanno trovato l'anno finale con la gioia finale nel momento più drammatico. Ricordo che Zhang è stato via per mesi e mesi, sì c'era la pandemia ma non voleva neanche tornare qua.
Sì, esatto, ma... peraltro anche nelle cifre che sono uscite oggi, per esempio sempre sull'Inter, si apprende che soltanto il 30% di quello che incasserà da Lukaku verrà investito sul mercato, il che equivale a prendersi lo Zapata di turno, perché altrimenti non avrebbe senso questa cessione che loro
ma, è ovvio,
e quindi un ridimensionamento, c'è poco da girarci attorno.
Ma secondo me è in atto nel momento in cui se n'è andato Conte. Era chiaro che l'Inter non era più una candidata allo scudetto. L'unico errore grave è stato non essere chiari con il tifoso interista, che per natura è molto più passionale di qualsiasi altro tifoso, almeno per come giudico io dall'esterno, poi non è che ho la verità in mano. Quindi il tifoso nerazzurro è incazzato nero perché la società non è stata chiara. Tutto qua.
Ci sono degli audio, andiamocela a sentire e poi andiamo su un altro argomento. Vai Giorgio.
Volevo fare un'osservazione.
Sì.
Moratti a Rimini ha detto che speravano di non vendere un altro giocatore. Quindi l'aveva già annunciato che sarebbe stato venduto un altro calciatore. E ovviamente l'Inter ha spinto Lukaku ad andare via, nel senso che è stata l'Inter a chiamare il Chelsea, questo lo sanno tutti.
Allora, da questo punto di vista ti posso dire che c'è un po' di perplessità sulla comunicazione. Molti dicono vedi, l'Inter nella comunicazione con Marotta è stata furba perché ha fatto passare il messaggio che Lukaku, che li ha chiamati, ha detto stavolta voglio andare via. Io invece credo che ci sia veramente, torno al discorso che facevo con te all'inizio, una divisione netta tra la volontà di Marotta e della dirigenza e della proprietà. Quindi credo che siano dei messaggi forse un po' più alla proprietà.
No, ma poi il fatto che ne volevano vendere un altro è vero, ma non volevano vendere Lukaku, solo che quelli che hanno messo sul mercato non sono arrivate offerte.
Esatto.
Cioè, secondo me, se fosse arrivata un'offerta Monster per Brozovic, l'avrebbero venduto senza pensarci neanche più di tanto, ma l'offerta non è arrivata. De Vrij, secondo me, ci hanno pensato, ma non è arrivata l'offerta adeguata. E purtroppo l'unico per cui è arrivata un'offerta adeguata è Lukaku, che guarda caso è il giocatore più importante che ha l'Inter.
Altro audio, Giorgio.
Ciao Vincenzo, il Suscio da Napoli.
Ciao.
Conte ha accettato l'Inter perché l'Inter ha accettato le condizioni di Conte, comprando i giocatori di Conte, Lukaku, giocatore di Conte, Hakimi, giocatore di Conte, Vidal, giocatore di Conte, Young, giocatore di Conte. Quando gli hanno detto che ci sarebbe stato un drastico ridimensionamento vendendo giocatori, tra cui Hakimi, e nessuno era incedibile, Conte è andato via, perché Conte resta solo in società che comprano, perché Conte vince, ma vince con i giocatori forti.
Beh, sì, l'abbiamo detto, sì, ma chiunque vince, certo, con i giocatori forti.
Anche tanti allenatori del passato, chiaramente. Ci sono gli allenatori, certo, che comunque hanno bisogno del giocatore forte, altrimenti non vanno ad allenare una squadra.
No, no, ma qualunque allenatore vuole i giocatori più forti, e quelli che vincono, oltre a essere bravi, hanno i giocatori più forti. Cioè, voglio vedere Guardiola allenare lo Spezia. Sì, farà un bel calcio, ma non vince il campionato.
Ultimo audio, dai, poi ti lancio quest'altro argomento.
Ciao, buongiorno, Michele, Renato del Garda. C'è un problema però per l'Inter, perché avendo preso soldi in prestito ha dei tempi di restituzione, quindi il discorso tengo Lukaku e poi incasso è un po' pericoloso,
Che dici?
Ha ragione, giusta osservazione. Secondo me sono anche con l'acqua alla gola, per quello che speravano in un'altra cessione, che arrivasse la proposta giusta per qualcun altro che non fosse Lukaku, sì, ma nel momento in cui non è arrivata hanno detto: signori, purtroppo l'unico è lui, è il belga, ci spiace tantissimo, ma quello è.
Amen.
Guarda, io ti dico solo una cosa, sì, perché comunque un dubbio ce l'ho. Aspettiamo a darlo per certo, perché potrebbe anche esserci un piano B, e il piano B secondo me è Lautaro.
Cioè,
nel senso, se trovano la maniera di sacrificare Lautaro e tenere Lukaku, garantendo a Lukaku che gli prenderanno qualcuno che più o meno gli darà una mano, potrebbe ancora salvarsi l'Inter. Certo, è uno 0,01%, perché più o meno ci siamo su tutto. Però, sai, Lukaku è proprio legato a Milano, eh? Cioè, se ne va, ma se ne va triste, secondo me. Non voglio sentire: ah, se n'è andato per i soldi,
le parole del traditore.
No, secondo me lui sarebbe rimasto. Sì. Ne sono convinto.
Lo penso anche io, guarda. Infatti questa è una cosa che ripudio anche io, tutti quelli che: ah no, ma è un traditore. Ragazzi,
No, qua il tradimento non c'entra niente.
Bisogna andare a fondo alle cose. E qua arrivo nel prossimo argomento, col quale chiudiamo, anche perché siamo già in ritardo. L'argomento dei Miral. Io sono sconcertato, Fabrizio. Ho visto una rivolta popolare nel popolo della Juve per questa questione della cessione in prestito di Demiral, clamorosa, che a me non trovo d'accordo. Poi magari sbaglio io e tu adesso mi dici: no, c'hanno ragione, perché è uno scandalo. Però in questa situazione in cui Allegri arriva e dice: ho rinnovato Chiellini, punto su di lui, almeno un altro anno, 2 anni, sicuramente non le giocherà tutte, però c'ho Bonucci, che comunque insomma insieme a Chiellini è stata la miglior difesa, coppia difensiva dell'Europeo, c'ho De Ligt, che è il mio asset per eccellenza, c'ho Demiral, se resta sono contento, ma diventa il quarto difensore. Se poi il giocatore Demiral ti chiede di giocare e può diventare un problema, la Juventus, qui tornando al discorso di Lukaku che dici tu, deve scegliere i giocatori che possono avere mercato. Il Dortmund a un certo punto si è tirato indietro, altri si sono tirati indietro, l'Atalanta ha detto: io me lo prendo in prestito oneroso, e poi dopo con riscatto a 35 milioni, che nella peggiore delle ipotesi tu fai valorizzare il giocatore all'Atalanta e ti ritorna indietro, nella migliore incassi 35, di cui 2,5 o altro più bonus adesso, che puoi reinvestire per portare Locatelli e colmare quella forbice col Sassuolo. A proposito di questa operazione, cosa ne pensi?
Allora, per quanto riguarda Demiral, a me non è mai piaciuto, quindi non è un problema.
Sembra che sia andato Beckenbauer per qualcuno.
Esatto, non è che abbiamo ceduto De Ligt,
capito,
per essere chiari. Bravo. Abbiamo ceduto un giocatore irruento, spesso, che non ha fatto, secondo me, il salto di qualità, non è migliorato. Probabilmente con Gasperini avrà modo di migliorare. Quindi, secondo me, è una mossa intelligente. Poi che ci abbiano perso dei soldi è chiaro, ma chi non sta perdendo soldi in questo periodo? Vogliamo parlare del Milan con Donnarumma e Çalhanoğlu? Certo. Cosa fanno? Si sparano allora? Quindi non ha proprio senso giudicare l'operazione Demiral solo dal punto di vista economico. Secondo me è un giocatore sopravvalutato che ha bisogno di un ambiente dove provare a crescere. Quell'ambiente non poteva essere la Juve, perché troppi errori fa Demiral in campo, e secondo me Allegri ha detto: guarda che io tra Demiral e Rugani sono più tranquillo con Rugani. Per quanto riguarda Demiral, per quanto riguarda Locatelli,
d'accordo con te.
Purtroppo anche qua ci avevo preso, è col Sassuolo non tratti.
No,
col Sassuolo non tratti, perché purtroppo il Sassuolo non è una società che dice: cacchio, mi rimane un giocatore scontento, cosa faccio? No, il Sassuolo dice: lo vuoi? Costa X, non me li dai? me lo tengo.
No, capito, io
non puoi far niente con Locatelli, o lo paghi o glielo lasci a Sassuolo.
Però c'è da dire che poi nel frattempo l'unica deterrente per il Sassuolo, che sconterà secondo me alla fine, andrà in porto la trattativa, ma per un piccolissimo sconto del Sassuolo, che si accontenterà tra virgolette di 35 invece di 40, perché c'è il giocatore che continua a rifiutare Liverpool e altre offerte. Quindi lì poi dici, rischio di tenermi un giocatore che fino alla fine vuole essere ceduto, dopodiché magari perdo.
Però
anche,
guarda che Locatelli, io l'ho intervistato, è anche un ragazzo che, come si posso dire, è molto legato a Sassuolo, perché nel suo cuore sa che senza il Sassuolo non sarebbe mai arrivato a questi livelli. Quindi un anno potrebbe ancora darglielo al Sassuolo, capito? Cioè di dire, va bene, rimango, siamo tutti scontenti, facciamo ancora un anno insieme, con la garanzia che poi il prossimo anno me ne vado. Però il Sassuolo, secondo me, di regali non ne fa a nessuno.
Ti saluto con questa battuta: se non arriva Locatelli, o se arriva Locatelli e parte qualcuno e dovesse tornare Pjanic, alla Juve sei contento oppure no?
No, non sono contento, perché Pjanic è stato un fenomenale giocatore, però a me i cavalli di ritorno non mi sono mai piaciuti.
Grazie Fabrizio Poncirolli, ciao Fabri, buone Olimpiadi.
Ciao.